Mangia come parli, mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo.
Carissimo chef, come stai?
Buongiorno Pier, buongiorno a tutti, bene.
Fammi la domanda.
Di cosa parliamo oggi?
Hai mangiato bene? Molto, sì, bene.
Guarda che puoi approfittare con la puntata di oggi, puoi approfittare di qualche ricetta buona, perché tu sai che i funghi contengono una percentuale molto alta di acqua, per cui hanno un buon gusto, fanno bene, ti tengono in forma, c'è tutto, tutto il buono di oggi.
Adoro i funghi, adoro anche il numero dell'SS Soldani, che è 349-239-0191. Vi ricordiamo che il più goloso riceverà il libro di Mangia come parli. Ecco, fin qui insomma è facile.
E fra un po' poi puoi aggiungere, Pier, che usciremo col nuovo libro. Per Natale, cominciamo ad annunciare. Una rapsodia blu sarà.
Quante ore consta la tua giornata?
Ecco.
Va bene, fra poco ci sono i finferlicotti al forno con la composta di mirtilli e orzo mantecato. È solo una delle tre ricette della giornata. Con noi c'è il mitico Neri Marco Re. Come stai?
Tutto molto bello. Bene.
Ciao.
Abbiamo fatto un festival della comunicazione a Camogli, ci siamo molto divertiti. Lui ha fatto uno spettacolo straordinario. Ha cantato anche fra le varie canzoni Creuse de Ma, se non sbaglio.
Sfidando i locali.
Esatto, sfidando i locali.
Anch'io ho sfidato i locali una volta col pesto.
È vero, nello stesso luogo eravamo, in quella meravigliosa. Devi sapere che tu, Neri, ti ricordi quanti applausi ti hanno fatto. Oldani, che cos'è che avevi osato dire?
No, non posso ricordare, non possiamo andare a tirare fuori ancora questa cosa del pesto.
Una cosetta sul pesto.
No, avevo detto che nel pesto qualcuno ci mette un po' di burro.
Capito? Puoi immaginare la reazione, scatenata proprio.
Sdegnata.
Cosa? Ma qual è? Burro, patora, tacca. Questo, no, devo dire, è stata in realtà molto, molto piacevole, molto ironica anche in quel caso. Fra l'altro, Creuse de Ma ha una strofa alimentare che forse è una delle più belle della musica italiana, tutta, no? Quella con.
Sì. E a ste panze ve, cose che da ia, cose da beve, cose da mangiare. Frittura de pigneu, gianco de portofin, cervelle de bento, mecimo vin. Lasagne da filiale, quattro tucchi, paciuco e negrodusse de levere de cuppi.
Momento straordinario.
Il gianchetto di portofino l'ho capito, giusto?
Sì,
ho capito bene.
Poi c'è il touch, no?
Il touch,
quattro tucchi, vabbè, insomma, dai, poi c'è il cervello.
Cervelli di agnello,
comunque, meraviglioso. Canzone meravigliosa, quella strofa è parte della cultura musicale italiana.
Senti, tu che sei un gourmet, posso fare una domanda? Un gourmet in questo periodo con un fungo, hai in mente un piatto? Ci puoi dare un suggerimento, così giusto per...
Io sono un gourmet, stai rivolgendoti a me o a Pierluigi?
No, a te. Pier è un gourmand, tu sei un gourmet.
No, mi metto anch'io tra i gourmand, perché il gourmet, no, io sono capace di gourmare, ma di essere gourmante.
Come gourmiamo noi. Sì, ma sì, cosa sì. Direbbe il presidente del consiglio, scusa se ti sfrutto, ma io ho proprio questa dipendenza, sui funghi in questo momento per l'Italia?
Ma il fungo è un animale strano, un animale che non si riesce a capire bene che colore sia, in che posizione si collochi, perché... Magari un giorno se lo trovi lì, sotto una quercia, e dall'altra parte poi magari te lo trovi tra i garofani, oppure, insomma, è un fungo davvero, è un cerchio bottista, è uno che te lo ritrovi, insomma, è un qualunquista, si può trovare da una parte e dall'altra. Diciamo, politicamente non lo stimo molto.
Ecco, grazie Presidente. Senti, ti abbiamo già visto da professor Floris, la copertina, sai, quello lì è uno spazio, no? Spazio...
Ho iniziato questa collaborazione con Giovanni, ho ritrovato l'amico Andrea Salerno, che abbracciamo sempre virtualmente, visto l'incidente che ha avuto qualche giorno fa.
Con una buca. Come ha detto lui, quando una vespa a Roma incontra una buca, quella vespa fa una brutta fine.
Quella vespa.
Esatto.
Sì, ma i cosiddetti fori imperiali, no? Quelli che stanno qua a Roma, quelli così. E quindi niente, abbiamo riformato questa coppia con Andrea e cominciato a lavorare costantemente con Giovanni, dal quale ero andato molti anni fa una volta a fare una copertina
e in quella copertina facevo Gasparri che aveva frequentato Crozza e avevo coinvolto un amico del calcetto che anche lui senza capelli gli avevo detto tu basta che ti metti lì piegato in avanti fingi di essere Crozza, insomma, quindi...
Fantastico. E fra l'altro tu sei un ambassador, come dicono quelli bravi, della tua regione, delle Marche, che insomma
lo sono un po' ufficialmente, un po' no, perché ufficialmente mi è capitato di fare da testimonial anni fa con degli spot video, recentemente ho fatto degli spot che in voce, come si dice, che vanno sia in radio e anche ad accompagnare delle immagini magnifiche della mia regione, e quindi poi però lo faccio a prescindere, insomma, da incarichi ufficiali, perché ovviamente vado fiero della bellezza della nostra terra e della ricchezza anche dal punto di vista enogastronomico, per cui non faccio fatica, insomma spingo un carretto in discesa praticamente.
Spingo un carretto in discesa che fra l'altro, insomma, forse meriterebbe più attenzione, perché devo dire che i paesaggi delle Marche sono fantastici, sono straordinari, sì. Sento molta promozione in radio, in TV, gli spot eccetera eccetera, ma insomma è un luogo, fra l'altro lo possiamo dire con la speranza che non ci siano più lockdown e situazioni di smart working eccessive, ma è un luogo perfetto per fare smart working, no? Perché hai proprio una... un senso di altro mondo, di libertà, di anche un po' di sano isolamento, ma con una ricchezza culturale, paesaggistica e gastronomica incredibile.
Sì, sì, alla ricchezza si accompagna anche il termine lentezza, nel senso poi buono o cattivo, ognuno lo declina come vuole, però è una regione che nonostante sia al centro d'Italia, quindi comunque si immagina che si possa raggiungere facilmente, in realtà non è così vicina a tutto, perché è vero che insomma ci passano le varie autostrade, la 14, però per esempio da Roma ad Ancona ci metti in treno più che da Roma a Milano, per dirne una, insomma. E quindi no, della lentezza marchigiana, insomma, ne facciamo anche vanto, perché se uno ha voglia di ristabilire un po' i ritmi naturali dell'uomo, e non a caso adesso anche parlando di smart working, il fatto che uno possa lavorare a distanza, ma apre la finestra e si trova davanti magari il Colle dell'Infinito, per dirne una, certo. O comunque il Conero, tutti i monti sibillini e tutte le altre colline, insomma, fa sì che effettivamente la qualità della vita sia molto alta, e al tempo stesso, come dici tu, anche se non è la meta che viene in mente al primo posto quando uno pensa all'Italia, anche questo ci sono vantaggi e svantaggi, perché questo forse ha permesso anche al territorio di conservarsi meglio che rispetto ad altre regioni.
Assolutamente, però la tua Madeleine, cioè il piatto del cuore legato al territorio qual è?
Beh, allora Vincis non posso grassi. Non citare i Vincis grassi, no. Che vi spieghi.
Non c'è un marchigiano che non ti parla di Vincis, cioè proprio è così.
Sì, nella zona mia proprio le Marche basse, insomma, tra Macerata e Fermo, che Porto Sant'Elpidio sta lì, insomma, i Vincis grassi che sono nati proprio a Macerata, una ricetta antica che risale, credo, alla prima guerra mondiale, dal ufficiale austriaco Wintersgrass, al quale diedero da mangiare dei resti appunto di fegatelli, sughetto che era avanzato con un po' di pasta all'uovo, e quindi nacque questo straordinario piatto che ha tantissime varianti come i piatti tradizionali antichi. E quindi sì, in casa mia, mia nonna, mia mamma hanno sempre continuato a fare questi Vincis grassi, ma non è l'unico piatto, c'è sicuramente il brodetto di pesce, l'oliva alla scolana, però quello lo metto sicuramente tra i primi posti.
Anch'io ho l'influenza della cucina marchigiana, perché l'oliva alla scolana la facciamo un po' tradotta,
rivisitata
anche noi, per cui è un grande punto della cucina
allora
italiana.
Me la dici fra un attimo la tua oliva alla scolana, ci fermiamo solo un secondo, un attimo, proprio un manticchia.
I cantanti Ghali e Mahmoud, le scrittrici Jaba Shego su Mai Abdelkader, ma anche l'infermiere Javier Chunga e la dottoressa Samar Sinyab, morti di Covid mentre curavano i loro pazienti in Italia. Queste e altre sono le storie dei nuovi italiani. Sono Valentina Furlanetto. Vi aspetto con i figli di Enea ogni domenica alle 14, naturalmente qui su Radio 24.
Intimissimi uomo. Boxer a 7,90€ nei negozi e online. Vi presenta.
Sono Maria Latella e quest'anno alle 10, ogni domenica, se vorrete, prenderemo insieme un caffè. Con noi ci sarà un ospite o una ospite, parleremo di quel che è successo nella settimana tra politica e attualità. Magari faremo qualche previsione su quel che potrebbe succedere nella settimana che comincia. Perciò vi aspetto, tazzina alla mano. Dopo, come sempre, ci sarà Nessuna è perfetta, con i tanti argomenti che riguardano la vita e il lavoro delle ascoltatrici di Radio 24 e degli ascoltatori, che ci sono e sono tanti, perché mai come quest'anno i problemi vanno affrontati insieme. D'accordo allora? Alle 10 con il caffè della domenica e poi con Nessuna è perfetta.
Mangia come parli, mangia come parli.
Vi ricordo 349-239-0191 per i vostri SS Oldani. Il più goloso riceverà il libro di Mangia come parli. Come sono queste tue olive alla scolana versione Oldani?
Beh, è la stessa carne che si utilizza, anzi aggiungo un po' di mortadella, quindi faccio questa farcia molto tenera, molto morbida. La portiamo a 0 gradi, naturalmente in una forma che abbiamo creato noi col silicone, per cui molto bella, pulita, che riprende l'oliva. Dopodiché la leviamo da questa forma, la intingiamo in un burro di cacao, quindi vegetale totale, che avremo colorato con una pasta di olive, per cui prende il colore verde, e quando tu la mangi hai l'esplosione di cremosità e di gusto dell'oliva alla scolana. Naturalmente non è fritto, ho dovuto levare una parte che poi andrebbe a pesare un po' su quello che è
il gusto
finale.
Ha pensato a noi, Neri, hai capito? Ha pensato
sì,
a noi.
Ci dà una mano, ma ho saputo che ogni tanto ci metti dello zafferano così per fare queste commissioni tra Lombardia e Marche,
ma
vero?
Ma si può, perché no, magari un pistillo bello, staccarlo, pulirlo e metterlo nel mezzo, hai l'esplosione anche un po' di zafferano alla fine, sì, ci può stare.
Ci sta, che ti
alla
esplode.
Neri Marco Re, e oliva alla scuola Neri Marco Re.
Neri Marco Re, scherzavamo sul il nome più...
Se mi fai quella lì come antipasto, poi andiamo avanti.
Io ti aspetto, è un po' che te lo dico.
Va bene, sì, ma sì. Il nome più storpiato del mondo, dicevamo, no? Storicamente non...
Quale?
Il tuo, Marco Re, cioè non ci sa...
Si presta a essere interpretato da varie direzioni. Se uno lo prende dal Marco, pensa che Marco sia nome e Neri Re, due particelle atomiche che girano intorno al nome centrale, oppure Neri, che però pensano possa essere un cognome, e il nome sarebbe Marco Re, che sarebbe...
E invece diciamolo.
Diciamo che Neri è un nome toscano, di origine toscana, sebbene io sia marchigiano, e Marco Re, tutto attaccato, è il mio cognome, che una volta un amico mi ha detto: ma le origini del tuo cognome quali sono? Ho detto: ma in realtà non lo so, perché poi si perde la storia, insomma, l'albero genealogico 7-8 generazioni fa, e lui ha detto: ma secondo me è una contrazione di Marco Aurelio. E io ho detto: mi piace, sposo questo.
Beh,
e da ora in poi dico che il mio nome deriva da Marco Aurelio. Marco Aurelio.
Beh, Neri Marco Aurelio, quindi Ranieri Marco Aurelio, cioè roba proprio da...
Esatto,
nobile. Senti, ma qual è l'imitazione alla quale sei più? A parte tu sei mille cose, perché ti ho sentito cantare, suonare in maniera sublime, recitare in maniera sublime, la satira, le imitazioni. Qual è la cosa, oltre alla Juve, qual è la cosa che ti sta più a cuore?
Tra tutte queste, diciamo che negli ultimi anni quella che mi sta dando più soddisfazione ed è diventata di fatto, insomma, il lavoro quasi più corposo, è proprio quello della musica, del cantare, dei concerti. E ho il lusso di poter pescare, non avendo canzoni mie degne di questo nome, di poter pescare dai repertori dei più grandi cantautori italiani, a volte anche stranieri, e quindi di farmi il menù come fosse Davide, appunto, Oldani, e su misura, e quindi di presentare dei menù diversi anche a seconda della situazione in cui mi trovo. Poi, detto questo, va bene, le imitazioni sono state il mio passepartout, diciamo, nel mondo dello spettacolo, e ogni tanto, come adesso appunto da Floris, continuerò magari a rifarle, a riprendere.
Mi fai un Gasparri veloce, 30 secondi, lo so che non si...
Vabbè,
fa...
Vabbè, ma scusa, lei che sta sempre a parlare, vediamo se allo stadio, non invece di stare qua a parlare di maniera, poi così, certo. No, e quindi poi delle imitazioni, sì, che ogni tanto vado a ripescare, come ho fatto anche recentemente agli Stati Generali di Serena. Non ce n'è una in particolare, diciamo che poi è sempre il pubblico che decide qual è quella che ha successo, perché tu ne proponi varie e fatalmente negli anni poi quelle che vengono citate più spesso sono Alberto Angela, lo stesso Gasparri che mi hai chiesto tu, ultimamente sicuramente Conte ha abbastanza successo.
Ma anche l'altro Conte, anche quello sul campo da gioco, no?
quell'altro faccio più fatica, diciamo, non l'ho mai fatto, però l'eccesso lo so parlare.
Non sei lontano, non sei lontano, secondo
no,
me.
Non sono lontano, ah.
Ci stai lavorando.
Ma adesso ultimamente mi sto, diciamo, ho notato il modo in cui parla l'allenatore della Juventus. E quindi diciamo che non è molto difficile, ecco, riuscire a riprodurre questo suo... Ecco, quando chiama i giocatori in campo, Juan, vai più... Non mi sente, chiamami. Mi devo far sentire dai calciatori che... niente, mi devono dare un megafono, oppure dico a Barogna di riprodurre...
dei suoni.
Diciamo, sì, dei suoni, dei testi,
ci siamo, mentre prima, Prefrutto, il vecchio Allegri.
Prima c'era, sì, è vero.
Ciao Neri, grazie di tutto.
Ciao.
Viva le Marche, ciao, ovviamente. Grazie. Viva le Marche, ti seguiamo dal professor Floris tutti martedì. Allora, da dove partiamo? Funghi, porcini cotti e crudi? Che fai, ridi adesso? Neri è un artista meraviglioso, poi un amico, persona
grande,
fantastica.
Grandissimo. Parliamo di funghi, porcini cotti e crudi, profumo di menta e sedano rapa. Una tagliatella facciamo, molto semplice.
Senti, ho sentito una parola che mi ha proprio... Ecco,
però aspetta, perché questa tagliatella è fatta con del sedano rapa, quindi noi prendiamo il sedano rapa, che è di stagione, ascolta.
Ma le parole sono importanti.
Lo sbucciamo per bene, lo tagliamo a fette molto sottili con l'aiuto di una fettatrice, dopodiché facciamo queste fette ancora più sottili con l'aiuto di un coltello a forma di tagliatella, per cui saranno le tagliatelle non molto lunghe, più o meno... Il sedano rapa sarà sui 15-20 cm massimo.
Okay.
Per cui noi avremo questa tagliatella già pronta, preparata, tenuta lì in un angolo, coperta con un foglio umido, prima di cuocerla in acqua salata, scolarla e condirla con questa salsa che vi racconto, che è fatta con 250 g di funghi porcini, possibilmente quelli piccoli, dove tagliamo le due, separiamo la parte sopra, quindi la cappella, dal gambo del fungo. Il gambo lo tagliamo a piccoli cubetti, lo saltiamo in padella con un goccio di vino bianco, magari dolce, uno spicchio d'aglio in camicia, un goccino di brodo, facciamo cuocere la nostra gamba del fungo, dopodiché la frulliamo, la togliamo, la frulliamo, la filtriamo al colino fino sino a ottenere una salsa molto composta, molto setosa e molto gustosa. Aggiungiamo delle piccole foglie di menta, per cui avremo una salsa di funghi porcini profumati alla menta. Una volta fatto questo, è molto semplice, prendiamo la nostra tagliatella scolata dall'acqua salata dove l'avremo cotta di sedano rapa, la condiamo con questa nostra salsa fuori dal fuoco, non saltando in padella, e poi terminiamo con dei piccoli filetti di mela verde sbucciata che avremo tagliato proprio in ultimo, e la cappella del fungo porcino tagliata molto sottile e cruda, messa sopra con delle scaglie di sale grosso.
Allora abbiamo Roberto.
Aspetta, prezzo, scusami, Pier, questa settimana vanno dai 28 ai 32 euro al chilo i funghi porcini.
Ok, quanto serve per fare? Abbiamo detto
più o meno, qui ho selezionato 250 grammi, per cui siamo
7 euro.
Esatto.
Allora, abbiamo con noi Roberto Della Pina, presidente del consorzio del fungo di Borgotaro, provincia di Parma. Ciao Roberto.
Buonasera.
Buongiorno.
Hai la parmigiana?
Sì.
Sentiamola.
Porcino. Un po' leggermente diverso, ma perché ho girato un po' tutta Italia. Diciamo.
È vero, non ne hai. Non hai...
Girato si è sentito di Parma.
Ho girato. Allora Roberto, che momento è? Sai che noi quest'anno in maniera particolare siamo attenti all'attualità, perché lo siamo sempre stati.
Allora, il momento è molto buono perché c'è stata un'ottima nascita di funghi. Sono nati per adesso quei funghi che li chiamano anche un po' del caldo, che è l'Estivalis e la Aereus, che sono i più profumati, magari durano poco. Adesso con le ultime piogge aspettiamo l'altra qualità, che è un po' più consistente, che è il Pinicola e l'Edulis.
Sì.
Comunque l'annata si prospetta molto buona.
Ecco, però in parole più semplici, queste ultime due con cui ha chiamato il fungo, quali sono?
Allora, i Pinicola è detto anche fungo del moro, l'Edulis è anche fungo del freddo, questi sono quelli che nascono dopo. I primi due che cosa è? L'Estivalis, ho detto anche fungo del rosso, dal colore della cappella, e la Aereus o bronzino, dal colore del cappello, è detto volgarmente così, o magnan.
Vogliamo dare un consiglio a chi va in cerca di funghi, le regole che deve tenere?
Perché, perché non si scherza,
insomma,
no?
Non bisogna scherzare,
no, no,
esatto.
Certo, innanzitutto non usare le classiche borse di plastica, ma avere un cestino, una gerla col fondo, in modo che anche quando si cammina le spore vengono, cadono sul terreno. Assolutamente non rovinare con un rastrello il sottobosco, e pulire il fungo appena si raccoglie, in modo tanto che lo maneggi, le spore cadono, così aumentiamo anche la crescita.
Ecco, però,
e poi
la cosa...
munirsi di un biglietto per avere l'autorizzazione alla raccolta.
Ecco, però questo biglietto deve avere un senso, nel senso che per raccogliere i funghi, a parte tutte queste precauzioni, ci deve essere quella principale, che è il velenoso. Insomma, il fungo,
certo,
è un qualcosa di molto buono, ma allo stesso tempo anche di rischioso.
Beh, certo, se uno è un po' intollerante, il fungo è un po' difficile da digerire. Comunque, se noi stiamo sui porcini, praticamente di funghi velenosi mortali non ce n'è. Ecco,
ecco, ma per riconoscerli, volevo dire, per riconoscerli e per essere sicuri che non lo sono, bisogna avere un patentino, bisogna studiare, bisogna informarsi.
Beh,
c'è
bisogna
qualcosa...
informarsi, oppure chi va per la prima volta del bosco, che esce dal bosco, va all'OSL, c'è a disposizione il micologo che glieli controlla.
Quindi sconsigliamo a chi inizia a raccogliere funghi di raccogliere e andare a casa e mangiarli.
No, è una passione bellissima, perché poi ci porta a contatto con la natura, e poi c'è anche il fascino della scoperta, anche il divertimento e il brivido di quando li vedi, però ovviamente va fatta con la massima attenzione e con tutte le precauzioni. Davide?
Borgotaro è famosa per il fungo. Il porcino di Borgotaro rispetto a un altro porcino, quali sono le caratteristiche più importanti?
All'air.
Le caratteristiche sono l'aroma e il profumo caratteristico che gli dà questo microclima, che qua siamo anche in mezzo a una vallata, che sentiamo anche il vento che viene dal mare, e la particolarità del territorio, che dà questo fungo più profumato. Difatti vengono da tutta Italia, siamo l'unico consorzio IGP d'Europa, che siamo stati riconosciuti nel 1996 dall'Europa.
Allora, stai lì ancora un secondo, abbiamo una curiosità finale, ma ci dobbiamo fermare per un istante, eh? Poi funghi a profusione, vai!
Intimissimi Uomo, boxer a €7,90, nei negozi e online. Vi presenta... Mangia come parli, mangia come parli.
Allora, siamo con Roberto Della Pina, puntata dedicata ai funghi. Oldani scatenato con le domande.
No,
perché,
domande perché sono curioso. Una differenza magari per i nostri radioascoltatori tra il fungo coltivato e il fungo che raccogliamo nei boschi, qual è? E se oggi il fungo coltivato ha preso valore? Mi viene in mente un fungo, uno champignon piuttosto che un chiodino. Insomma, si sta spingendo anche su quello della coltivazione. È un fungo di qualità, oppure dal vostro punto di vista non è considerato un fungo che possa reggere naturalmente un porcino, che lo so, insomma, qualità assoluta.
Il problema del fungo coltivato è che tu lo coltivi e poi ce l'hai. Invece noi, che qui in questa zona un fungo nasce spontaneo, se non si prospettano le caratteristiche climatiche di un po' di caldo, acqua e poco vento.
Ok. Si può riprodurre il porcino?
No, fino adesso non ci siamo ancora riusciti. Ho fatto dei problemi di micorizzazione delle piante, ma ci sono riusciti un po' col tartufo, ma col porcino.
Vabbè, il tartufo.
No,
mi interessa questa cosa che sta dicendo. Il tartufo riprodotto, bianco no, perlomeno.
No, il tartufo nero, sì.
Ah, ecco, questa,
è il
questa...
nero che è stato riprodotto, perché conosco qua anche in zona qualcuno ha fatto delle piantagioni, dopo aver piantato delle piante micorizzate, diciamo che dopo 5-6 anni si ha i primi raccolti, ma è un tartufo nero, lo scorzone.
Scorzone, quindi non è tartufo, ok, perfetto, non è il pregiato.
Non è
grazie.
Grazie, veniamo a Bogotà, fra l'altro dal 1993, marchio DOC, marchio...
I funghi.
Insomma, il fungo di Borgotaro è diventato... diventato IGP, e insomma poi c'è stato anche il riconoscimento successivo da parte dell'Unione Europea. Allora, abbiamo la seconda ricetta, poi andiamo ancora con un ospite, ma prima i finfer ricotti al forno composta di mirtille e orzo mantecato. Non
allora, è molto semplice, allora andiamo sul prezzo dei finferli, questa settimana dai 18 ai 20 euro al chilo, per cui il prezzo è direi buono per una buona qualità di prodotto, soprattutto è un fungo che ha molta carnosità nonostante l'acqua che contiene. È semplice, avvolgiamo 300 grammi di finferli puliti, naturalmente lavati, velocemente asciugati in una carta d'alluminio, una carta da forno, aggiungiamo un rametto di timo, chiudiamo, possiamo mettere anche qualche fogliolina di maggiorana che sta molto bene col profumo del finferlo, un pizzico di sale, chiudiamo il nostro papillote, lo mettiamo in forno a 190 gradi per 15 minuti.
Il papillote.
Tradotto in italiano cos'è, Pier?
Il bagnotello.
Vabbè, andiamo avanti. Quindi lo cuociamo per questi 15 minuti a 190 gradi, poi lo conserviamo a parte. Facciamo una cottura tipo il riso ma fatta con l'orzo, tostiamo nudo e crudo così in padella, in pentola, 300 grammi di orzo in maniera tale che una volta scaldato emani ancora più profumo in questo cereale fantastico, lo cuociamo aggiungendo dell'acqua bollente, saliamo leggermente verso la fine, leviamo dal fuoco, mantechiamo con un po' di grana sempre sopra i 24 mesi, pochissimo burro, un goccio di aceto di vino bianco oppure un goccio di aceto di lamponi ci potrebbe anche star bene. Mettiamo nella fondo di un piatto questo nostro orzo mantecato, cospargiamo con questi nostri finferli che avremo tolto dal papillote che abbiamo cucinato in forno e poi un tocco di composta di mirtilli o di marmellata di mirtilli, ma proprio due o tre puntini sopra che daranno il contrasto tra il dolce e il salato.
Beh, mi sembra veramente molto interessante tutto questo. Io voglio dirti, perché studio, che il nome fungo deriva dal greco spongos. Sai che vuol dire spongos?
Raccontacelo.
Vuol dire spugna, perché insomma ovviamente la forma è quella lì.
E sai che c'è un fungo che ha la forma di una spugna che si chiama spugnola.
Spugnola, è vero.
Che è uno dei più pregiati, che è consigliabile mangiare secco e non fresco.
Senti, poi ho visto che dopo ci sono i cardoncelli, io adoro i cardoncelli.
Che è un fungo coltivato, per cui ho dato varietà tra il porcino, il finfero e il cardoncello. Anche a me piace molto, no? Perché tiene una consistenza, una carnosità molto importante.
I miceti appartengono alla specie delle muffe e dei lieviti, lo sapevi?
Assolutamente sì.
Sai che in cucina e in pasticceria viene utilizzato il lievito di birra per fare pane, pizza e altri prodotti da forno, oppure altri lieviti vengono utilizzati per la preparazione della salsa di soia e per la preparazione del miso?
Sai che ho visto in una cucina al White Rabbit in Russia, dove aveva un piccolo angolo del suo laboratorio dove faceva crescere i funghi naturalmente tipo champignon, in una piccola cucina al laboratorio, fantastico.
Beh, fantastico. Tu lo sai che il pioppino cresce solo sul legno e non in terra?
Sì, assolutamente sì.
Lo sai che altri funghi, fra cui le spugnole, i tartufi, i finferli, i porcini, si raccolgono solo in natura e questo giustifica gli alti costi sul mercato?
Assolutamente sì, difatti su quello che dicevamo poco fa sul consorzio del fungo di Borgotaro, questa notizia che ha dato sulla riproduzione del tartufo nero andremo a fondo e ne parleremo nelle prossime puntate.
Perfetto, mi piace moltissimo. Senti, diamo il benvenuto a Fabio Francione, che è il curatore del libro La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene di Pellegrino Artusi. Ciao Fabio.
Fabio, buongiorno.
Ciao Davide.
Senti, possiamo definirlo...
La scienza in cucina è un po' come Harold McGee?
Guarda, è un titolo bellissimo e più di un secolo fa, perciò figurati.
E quindi era McGee che l'ha ripreso, era questa la provocazione.
Certo, ovviamente. Poi Artusi è un po' il padre di tutti i grandi cuochi, Davide, non credi?
Sì, vero, assolutamente.
Anche se lui non era un cuoco, come ben sai.
Ecco, raccontiamo un po'
come
la
Brillant Savarin, come tanti grandi che hanno costruito la cucina mondiale, non erano più avvocati, più gente che dava ospitalità piuttosto che cuochi, vero?
Sì, lui poi era un commerciante raffinatissimo, autodidatta, il padre era un ambulante romagnolo e lui si è fatto da sé e si è fatto poi un sacco di denari, ha potuto poi chiudere bottega a Firenze dove si era rifugiato dopo un episodio increscioso, il passatore, il brigante dell'Ottocento aveva saccheggiato Forlimpopoli, addirittura violentato la sorella che uscì pazza e morì in manicomio. Lui portò tutta la famiglia a Firenze e lì poi divenne quello che è diventato.
Che poi, voglio dire, stiamo parlando del 1891, se non sbaglio, cioè parliamo proprio,
esatto,
di un...
No, il 1891 è la data della prima edizione.
Appunto, voglio dire, cioè stiamo parlando di una sorta di compendio della cucina italiana, di ispirazione, io credo forse non soltanto della cucina, anche della convivialità, no? Cioè credo che sia il punto di partenza del concetto filosofico che mangiare non è solo mangiare, che la cucina non è soltanto nutrirsi, alimentarsi nella maniera corretta, ma è anche stare con gli altri, è anche sperimentare cose nuove, è anche godere nel senso più profondo del termine. È così?
Convivialità.
Sì, hai perfettamente ragione, solamente che già c'era questa cosa, c'erano dei manuali dal 600 in poi, c'erano tantissimo, a parte anche Roma aveva la sua cucina, Picio era molto seguito anche nei secoli successivi, ma Artusi ha il grande merito di, che cosa fa? Inventare la cucina italiana unendo tutte le regioni, anche se poi questo Davide l'avrà compulsato più volte perché si è occupato in passato di cucina regionale, poi anche l'ultimo libro parla di ricette regionali e sì, riunisce l'Italia. Lui non era andato in tutte le regioni anche perché aveva difficoltà nel viaggiare, soprattutto per ricette soprattutto del nord, delle aree che frequentava, la Toscana,
sì,
la
devo
Romagna.
Devo dire che io vedo adesso più una cucina non regionale italiana, soprattutto perché la cucina italiana adesso è il prodotto italiano che bisogna tutelare, per cui a parte la procedura nel comporre una ricetta è il prodotto. Però la diversità, Fabio, la mia è una domanda, è una curiosità che ho, io c'ho già un'idea in testa. 1860 nasce tutto quello che poi diverrà la cucina, le basi della cucina mondiale, cioè Escoffier. 1891 c'è Artusi. Perché noi italiani non siamo mai riusciti ad affermare nel mondo e non solo nel nostro territorio una cosa così importante? Se facciamo due considerazioni, Artusi e Escoffier, vediamo che in partenza come comunicazione noi perdiamo.
Ma sai che io non sono così d'accordo, nel senso che noi paghiamo il fatto che l'Unità d'Italia è venuta molto tardi, tutte le cose che sappiamo, il Novecento disastrato, un secondo Novecento invece molto unito, che se ne dica.
Vero.
E poi che cos'altro? Il fatto che noi ce la sbattiamo troppo, e questa qui è una cosa che non
no,
va bene.
Abbiamo
tu pensa solamente un attimo a questa cosa che ci sta capitando con la pandemia. Noi siamo il paese migliore, che se ne dica.
Sì, sì.
No, è vero, è vero.
Io se mi posso permettere,
ho fatto un paragone.
No, ma è vero.
Mattarella l'ha detto.
Ha risposto a Boris Johnson.
Mattarella
in maniera molto, molto forte e molto precisa qualche giorno fa. Sì, sicuramente, su questo non c'è dubbio. Io credo questo, che in generale siamo un paese che è stato appunto diviso per tantissimo tempo, con tantissimi campanili, spesso uno rivale dell'altro, per cui la mia ricetta è migliore della tua. Questa cosa ce la portiamo un po' dietro, e devo dire che l'altro giorno con un amico francese che si occupa proprio di alimentazione, che tu conosci bene, che fa i camici, come si dicono?
Ah, ok, possiamo dirlo,
per i grandi chef, e è francese ormai mezzo italiano, e dice: col prodotto che avete voi, con la forza che avete voi probabilmente con l'unità di comunicazione che c'è in Francia si potrebbe
ottenere. Quello che ha detto Bocuse, famoso grande frase, dove quando gli italiani si accorgeranno del loro prodotto saranno guai per tutta la cucina mondiale.
Vabbè, intanto ci leggiamo questa Scienza in cucina e l'arte di mangiare bene di Artusi. Fra poco torniamo.
Grazie,
ciao Fabio, con gli SS Soldani, Spazio News, un'altra ricetta. Fra poco.
Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta. Mangia come parli, mangia come parli.
Allora, fra poco, gli SS Soldani, vi ricordo, 349-239-0191 con il libro di Mangia come parli, ma prima Spazio News. Allora, c'è un accordo fra la CIA, quindi gli agricoltori italiani, e Alibaba.com, Alibaba.com, che è la più grande piattaforma di e-commerce B2B a livello internazionale, con più di 20 milioni di buyer in tutto il mondo, per aprire nuovi canali commerciali e aumentare la platea dei buyers internazionali. E qui parlavamo qualche istante fa di Made in Italy, non può che farci piacere. Olivante, l'olio italiano va alla conquista digitale dei ristoranti all'estero, una piattaforma per dare ovviamente tutta una serie di strumenti da 6 diverse regioni italiane, con la Puglia in testa, direttamente dai frantoi ai clienti, una piattaforma digitale che è estremamente importante, perché poi sai che sull'olio, sai come la penso, oltre alla mia passione per l'olio extravergine d'oliva, credo che ci sia proprio sull'olio ancora tanto da fare per renderlo, se possibile, un prodotto ancora con una reputazione più alta, perché fa la differenza in cucina, e in italiani abbiamo il prodotto sicuramente di migliore qualità in Europa. Senza le grandi fiere, i prodotti tipici puntano sulla formazione, ci sono più di 700 migliori disponibili nel piano straordinario per il Made in Italy per la comunicazione, ma è importante scegliere i canali più adatti. E quindi, insomma, è chiaro che cambia tutto con questa diversa socialità che dobbiamo avere dopo il lockdown, dopo la pandemia, con l'impossibilità di fare le grandi fiere internazionali così come erano concepite fino a qualche tempo fa. E allora ecco i webinar, ecco l'e-commerce, ecco tutta la parte digitale che diventa fondamentale. Però i grandi eventi non mollano, ripartono, e ripartono proprio con nuovi format digitali. A ottobre Milano si trasforma in un hub fisico e digitale che coinvolge anche 7 sedi estere con tasting e occasioni di business. Il Vinitaly invece rilancia con un nuovo appuntamento in fiera con 300 buyer internazionali. Questo perché, insomma, evidentemente manca ancora un po' e si spera di poter fare quello che quest'anno non siamo riusciti a fare. Poi la scena del cibo. E allora coinvolgo Davide Barbato, direttore artistico di Play With Food, che è il primo e unico festival teatrale interamente dedicato al cibo e alla convivialità. Questo per noi è proprio una cosa fantastica. Si chiude domani, che è il 4 ottobre. Ciao Davide.
Davide, ciao, buongiorno.
Ciao, ben trovati.
Che cosa state facendo dal 28 settembre fino a domani con questo Play With Food?
Siamo ormai quasi arrivati, è un'edizione bellissima, molto intensa, sono 10 anni di festival, quindi ce li siamo proprio goduti tutti, abbiamo voluto festeggiare con i nostri partner, con i nostri artisti. E niente, Play With Food è un festival di teatro, arti performative, tutte dedicate al cibo, si parla di cibo, lo si racconta sulla scena, lo si usa come materiale per giocare, per recitare, per suonare, ma lo si mangia anche, perché appunto con i nostri partner gastronomici ogni evento è accompagnato da momenti conviviali.
Quindi è un'esperienza, diciamo, visiva, diciamo artistica, ma anche di degustazione?
Sì, assolutamente, l'idea è proprio quella di mettere insieme le due arti, che secondo noi hanno moltissime somiglianze, metterle a fianco sul palco e a farle giocare insieme. E cibo e teatro sono accomunati dal fatto che, come dire, si offrono moltissimo piacere in brevissimo tempo, certo. Richiedono una cura pazzesca per la preparazione e un'ottima scelta degli ingredienti, delle materie prime, e soprattutto sono entrambe discipline che prevedono la condivisione e la convivialità. Quindi
il legame è forte e profondo, proprio per quello che dicevamo prima, cioè la convivialità, il teatro, insomma tutti gli attori di teatro, e credo che Davide lo possa confermare, raccontano che esiste un rapporto proprio simbiotico, no? Psicologico, cerebrale, in certi momenti fisico, fra l'attore che è sul palco e il pubblico, e non è molto diverso dal piacere di una buona cena vissuta in compagnia, che come ripetiamo sempre non è soltanto alimentazione, non è soltanto nutrirsi, non è soltanto calorie, nel mio caso tantissime, ma è stare con gli altri e
noi abbiamo una sorta di teatro, no? Nel ristorante, perché abbiamo, certo, quello che chiamiamo tinello. Allora, nel certo mondo si chiama chef table, non l'ho chiamato così perché nella cultura italiana c'è sempre stato quel posto davanti alla cucina dove la mamma cucinava e la famiglia mangiava, per cui da noi al ristorante, quando ti siedi 4 persone, vedi il live dei cuochi che in maniera naturale compongono il tuo piatto, per cui anche quello secondo me è una parte di teatro.
Io vorrei che Davide, visto che siamo ormai quasi a mezzogiorno del 3 ottobre, quindi ci è rimasto un paio di giorni per il vostro festival, ci dicesse fra oggi e domani che cosa si può fare per andarsi a gustare Play With Food.
Il fine settimana è intensissimo, chiudiamo proprio alla grande. Oggi abbiamo Ben tre appuntamenti, perché abbiamo un convegno nel pomeriggio al Circolo dei Lettori, è un momento a cui teniamo molto perché abbiamo voluto un po', dopo 10 anni di festival, tirare un po' le somme sul teatro che occupa spazi domestici, no? Quindi appunto la cucina e il tinello, come dicevate prima, e che si fa fuori dalla scena tradizionale, fuori dal palcoscenico. Poi abbiamo alle 7 con replica alle 9:30 una performance sensoriale di Patrizia Menichelli, una degustazione a occhi chiusi e a sensi aperti per pochissime persone, dove il cibo serve proprio per scatenare memorie, ricordi che ruotano intorno alla storia di Petronilla, la famosissima giornalista che scriveva ricette e consigli per le casalinghe. Poi abbiamo la seconda replica di uno spettacolo storico nell'ambito del teatro che si occupa di cibo, che è il Teatro da Mangiare del Teatro delle Ariette, che è uno spettacolo storico in cui questi tre attori contadini che hanno sede a Valsamoggia vicino a Bologna raccontano le loro vicende e cucinano le tagliatelle per 30 spettatori.
Ecco, quindi, le tagliatelle, quelle non di sedano rapa, quelle no, di pasta. Grazie, poi seguiamo ovviamente il programma di tutta la manifestazione fino a domani, vi ricordo, a Torino Play with Food.
Grazie.
SOS Oldani, grazie Davide. SOS Oldani, vai.
SOS Oldani.
Maria Teresa da Torino.
Buongiorno chef, sono Maria Teresa e chiamo dalla provincia di Torino, da Bosconero. Volevo sapere, siccome è ormai autunno, vorrei avere una ricetta alternativa su come cucinare la zucca. La ringrazio.
Come cucinare la zucca? Io direi alternativo, usciamo dal salato, andiamo nel dolce, per cui fare una purea di zucca con una zucca cotta al forno, poi sbucciata, passata a setaccio, frullata, un goccio di, se magari possibile, un goccio di zucchero, un po', una bacca di vaniglia e poi, se vogliamo far diventare gelato il latte, altrimenti dell'acqua, e farla mantecare, quindi un gelato di zucca o un sorbetto di zucca.
Marco da Firenze.
Salve chef. Lo zucchero, siccome per i diabetici è deleterio, che cosa si può usare in sua sostituzione? Grazie.
Beh, la cosa che si può usare, non sono un medico, per cui non voglio andare oltre, però mi viene in mente che insomma, si può utilizzare della verdura e in questo caso, come dicevo poco fa, anche una zucca che ha una sua dolcezza naturale, secondo me quello è più che sufficiente.
E chiuderei con Alberto da Milano.
Buongiorno chef, vorrei creare un orto in balcone. Cosa posso piantare in questa stagione?
Cosa posso piantare in questa stagione? È difficile da dire perché il clima sta cambiando, per cui si va verso il freddo, quindi il balcone dovrebbe essere messo a chiuso, o creare una sorta di serra, o altrimenti provare con un'erba molto, direi, come io dico sempre, grezza, tipo rosmarino, tipo salvia. Bene. Se no aspetterei per la primavera.
Senti, 349-239-0191 è il numero per gli SOS Soldani. Quale vogliamo premiare? Io andrei sull'aspetto scientifico stavolta, perché insomma la cosa dello zucchero non lo so se sei d'accordo.
Sì, può essere interessante. Marco da Firenze, quindi.
Perché insomma sappiamo che quel tipo di situazione per chi è diabetico è particolarmente importante e particolarmente delicata. Allora chiudiamo con i funghi coltivati in Barigul, la famosa Barigul, che è una zona di Bari, credo, no?
Barigul.
No, lo so. No,
è tipo un carpione, è tipo una cottura con l'aceto, tanta acidità nel piatto.
Burro bianco allo zenzero e uovo poché.
Uovo affogato. Uovo poché. Possiamo cambiare, perché questo qua saranno nel prossimo libro.
Uvo poche, cioè è scritto uvo poche, e ho detto, capito che era uovo poché.
Quel colto si sbagliava. No? Allora, funghi coltivati, perché volevo creare appunto un piatto con la differenza tra i funghi raccolti normalmente e quelli coltivati. Andiamo con i prezzi: champignon più o meno 7 euro al chilo, i cardoncelli, che sono quelli un po' più grossi, a 12 euro al chilo, e i funghi pleurotus a 3 euro al chilo. Cosa facciamo? Puliamo per bene questi funghi, li tagliamo a pezzi regolari, li cuociamo con 70 grammi di zucchero, 600 grammi di acqua, 5 grammi di sale per 3 minuti e 1 decilitro di aceto di vino bianco. 3 minuti, una volta che abbiamo terminato la cottura, li scoliamo e li facciamo raffreddare a parte. In un pentolino facciamo bollire 100 g di brodo vegetale, togliamo dal fuoco, uniamo 20 ml di succo di zenzero centrifugato e 200 g di burro. Facciamo sciogliere, filtriamo e teniamo questa salsa, che in gergo si chiama burro bianco, a parte. Ed infine portiamo in un pentolino, abbondante acqua, facciamo bollire, la saliamo, creiamo un vortice con una forchetta, aggiungiamo un uovo che avremo spaccato a parte, creando un uovo affogato, per cui l'albume, quando noi creiamo il vortice in questo pentolino, l'albume si avvolge sul tuorlo e avremo una bella palla di uovo cremosa all'interno e tugi dall'esterno.
Guarda Ferronato com'è felice.
Per cui metteremo i nostri funghi sul piatto, condiremo con questo nostro burro bianco allo zenzero e poi sopra questo fantastico uovo, alla fine sempre due piccoli pezzi di sale a scaglie, il sale Maldonger,
sì, nostro, quello si chiama, siamo noi.
O il sale di Cervia, un altro prodotto italiano, sì. E serviamo il nostro piatto. Quindi quello croccante, la sapidità, la dolcezza e tutto.
Perfetto, ragazzi, ho fatto parlare oggi il mio collaboratore Oldani, ma insomma è chiaro che l'idea del piatto era mia. Grazie.
Mi piace l'idea della spesa dei prezzi.
Mi piace molto.
Possiamo confrontarli.
Mi piace molto.
Quindi aiutiamo molto.
Ma mi piace molto il cardoncello, anche il finferlo. Il finferlo mio
è l'Eurotus, è un nome fantastico.
Il pioppino. Grazie, ragazzi. Alla prossima.
Ciao a tutti. Ciao.